ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Il giorno dopo decisi che dovevo andarmene. Mi accorgevo che erano bastati quei 10 giorni di ozio a rendermi vile e a farmi apparire il viaggio a Massaua non solo pieno di pericoli, ma inutile. Forse tutti i pensieri della notte precedente mi erano stati suggeriti appunto dalla viltà. E restando ancora in quel villaggio, sempre più avrei accampato scuse per rinviare la partenza, sino a ritenerla impossibile. Avrei detto che non dovevo partire per lei, come prima avevo detto il contrario. Il giorno che fossi arrivato a questa conclusione, tutte le mie stupidaggini sarebbero state commesse invano. Avrei dovuto restare per sempre al villaggio, ossia aspettare di esservi scoperto da una pattuglia di carabinieri, oppure spingermi fino al primo comando, là sul ciglio, e prevenire la cattura, consegnandomi. Poiché respingevo quest'ultima ipotesi, dovevo considerare l'eventualità del soggiorno al villaggio. Bene, non potevo restarvi. Johannes aveva già dimostrato di non sopportare la mia presenza. Il suo villano comportamento della notte scorsa voleva essere soltanto un anticipo di ciò che teneva in serbo per l'avvenire, quando né il ramo battuto contro gli stivali né la rivoltella l'avrebbero intimorito. Dovevo andarmene. Restando rischiavo di indebolirmi al punto di non sopportare una sola tappa del percorso. E invece sapevo che la prima tappa, la più dura, doveva essere fatta in un solo giorno. Decisi che sarei partito il giorno seguente. Ormai il sole era già alto. Non dovevo preoccuparmi del bagaglio che era sempre pronto. Sarei andato via senza nemmeno salutare Johannes per non offrirgli la vittoria sul piatto. L'avrei sorpreso col mio disdegno. Forse, pensavo, la mia partenza improvvisa lo colpirà e si pentirà di avermici costretto. Spiegai la carta e ancora una volta misurai la distanza dal villaggio ad A. 50 chilometri in linea d'aria, calcoliamo 60. Insomma, 12 ore di marcia di buon passo, concedendosi soltanto un'ora di riposo. L'intera giornata. Forse avrei resistito e, arrivando ad A, busserei alla porta di qualche casa ospitale. E perché non alla casa di Rahabat col suo fonografo? Niente Rahabat, potrebbe capitarci il maggiore. Comunque una casa vale l'altra. Dovevo soltanto non cedere alla tentazione di passeggiare su e giù, illudendomi di non essere preso, e alla tentazione fortissima di salire su un camion dicendo: non fermeranno proprio questo. Se fossi riuscito a non cedere a queste due tentazioni, sarei arrivato a Massaua. E già esultavo perché l'idea di rivedere una casa, una strada e qualcuno che non fosse Johannes mi stava inebriando. Misuravo su e giù lo spiazzo felice perché ancora una volta avevo vinto lo sconforto e sentivo risorgere il desiderio di lottare. Mai come quel giorno il villaggio mi apparve misero, assolutamente provvisorio, già pasto di formiche e, quando Johannes fosse morto, tana di sciacalli. Forse aspettavano impazienti che il vecchio morisse per sistemarsi su quella collina, dove il vento portava dai luoghi più remoti il buono, estasiante odore dei cadaveri decomposti. Mai come quel giorno il villaggio mi apparve misero, assolutamente provvisorio, già pasto di formiche e, quando Johannes fosse morto, tana di sciacalli. Forse aspettavano impazienti che il vecchio morisse per sistemarsi su quella collina, dove il vento portava dai luoghi più lontani il buono, estasiante odore dei cadaveri decomposti. Sì, dicevo, una vera occasione per quelle brave bestie, un tale osservatorio olfattivo, quando questo Johannes si deciderà a seppellire la sua insolenza. Poiché vedevo Johannes venire verso la capanna con la solita latta colma d'acqua, non potei tenermi e gli dissi che sarei partito. Avevo tra le mani il ramo col quale m'ero battuto gli stivali e lo agitai allegro, dandogli la notizia come se un telegramma lungamente atteso mi autorizzasse ormai a lasciare quel luogo che detestavo. Proseguì chinando il capo cortesemente. La lezione della notte era servita. Poi sorrise persino e si voltò accennando verso il basso piano. Stavo consultando la carta quando me lo sentì alle spalle e dovetti rimetterla in tasca perché non vedesse il percorso già tracciato da quel luogo sino a Massawa. Ma forse non sapeva leggere una carta e non immaginava nemmeno che quelle macchie azzurre o rossicce volessero significare il mare e la terra, la sua terra. Sembrava molto lieto e cominciò a dirmi tutto ciò che sapeva del basso piano, come già aveva fatto i primi giorni. Contando sul naso con le dita, elencò i 5 punti in cui avrei trovato acqua se mi fossi deciso ad abbandonare il fiume. Ripeteva i nomi delle località che cominciavano tutte con la parola mai, ogni pozzo o sorgente indicato qua giù con questa parola che significa appunto acqua, e non sembrò soddisfatto finché non li ebbi segnati sul taccuino. Ripeteva, e volle che ripetessi con lui, quei nomi. E infine, per accertarsi che li ricordavo, prese a interrogarmi e diceva «Mai?», insistendo fino a che non pronunciassi correttamente il nome della località. Improvvisamente concluse «Buon viaggio!». Lo disse senza ironia, che ignorava, e si allontanò, come se io fossi partito all'istante. Subito dopo, Johannes ridivenne il vecchio insofferente che avevo conosciuto nei primi giorni. Esaurito ciò che stimava suo dovere, indicare la strada al viandante, egli voleva mostrarmi che non aveva dimenticato nulla della notte scorsa. Ora, per esempio, camminava per lo spiazzo borbottando e con gli occhi a terra, cercando qualche cosa, il ramo che m'ero battuto contro gli stivali. Quando l'ebbe trovato, l'afferrò e lo ruppe ostentatamente, gettandolo poi sul fuoco senza mai smettere di borbottare. Quel gesto infantile mi fece sorridere. L'ira di Johannes, pensai, è breve come il tempo che gli resta da vivere. Se non sa tenersi da certe ridicole proteste, vuol dire che è un essere debole. Meglio così. Rompendo quel ramo, ha placato tutto il suo rancore, come i bambini che picchiano lo spigolo del tavolo contro il quale battono la testa. Ora si stima vittorioso e quest'illusione lo renderà sopportabile per tutta la giornata, per queste ultime ore di vita in comune. Eppure, mentre mi dicevo queste cose, sentivo che Johannes era capace delle più meditate vendette. La durezza di quegli occhi mi suggeriva che i suoi ingenui trasporti volevano soltanto nascondere una perfida manovra. Allora lo chiamai e stette a guardarmi sospettoso, e quando vide che sorridevo, avanzò timidamente. «Johannes», disse, «domattina lascerò il villaggio, ma prima voglio ringraziarti e penso che vorrai accettare questo». Così dicendo, gli porsi un biglietto da 500 lire. Lo guardò esterrefatto. Era forse la somma più grossa che avesse mai vista e fece il gesto di indietreggiare spaventato. Dovetti mettergli il biglietto tra le dita, ma restò a guardarmi, incapace di stringerlo, e poco dopo gli cadde a terra. Risi, raccolsi il foglio e ancora una volta lo consegnai a Johannes. Ma adesso scuoteva la testa e porgeva verso di me il foglio come chi respinge il prezzo del tradimento o del silenzio. Lo vedevo agitato, sconvolto forse dal miraggio di quel possesso, ma non poteva accettare, non avrebbe mai osato. Approfittò del mio stupore per allontanarsi in fretta e nascondersi nella capanna, da dove uscì soltanto per cuocersi il pasto. Stavolta appariva più rabbuiato del solito. mi lanciava sguardi carichi di un odio così profondo che sempre più mi rallegrai di doverlo lasciare. Invano cercavo di spiegarmi le ragioni del suo rifiuto, finché dissi che potevo cercarla nel tumulo dello spiazzo, cioè nell'essere io alleato di coloro che avevano contribuito a riempirlo. Ecco, i suoi sguardi erano quelli del giorno che l'avevo trovato intento a riempire la fossa. Non ha dimenticato, dissi, e non dimenticherà mai. Ed è una bella pretesa la mia, che egli deponga il suo rancore davanti ad un biglietto di banca, che non avrà mai occasione di spendere, perché al suo sostentamento basta questa miserabile terra e quella solitaria gallina e quello sciagurato animale che si offre per i suoi spezzatini. È un saggio e, come tutti i saggi, detesta il denaro perché ne sospetta il fascino. Vuol fuggire le tentazioni in questo deserto, o vuol soltanto dimostrarsi che sono il vincitore, ma non l'amico, che posso vendergli, ma non regalargli qualcosa. Dunque la mia offerta offese profondamente Johannes. Per tutto il giorno evitò di guardarmi e di rivolgermi la parola, e quando fu sera lo vidi che si allontanava verso l'affluente con la sua latta da petrolio. È un'ora insolita per recarsi al fiume, pensai, ma non diedi al fatto più importanza di quanto meritasse. Forse era successo che il mulo, approfittando dell'incuria di Johannes o della sua distrazione, aveva bevuto l'acqua ed ora il vecchio, pazientemente, si recava a riempire la latta. Sarebbe tornato. A quell'ora non poteva affrontare la strada dell'altipiano, a rischio di trovarsi sperduto nella notte della boscaglia. Per ingannare l'attesa, mi preparai all'ultima notte nel villaggio e feci bollire tutto il caffè rimastomi per mischiarlo all'acqua della borraccia. Mi sarebbe servito in cammino. Decisi anche di alleggerire lo zaino degli oggetti superflui, ma c'era ben poco da gettar via. Finite da tempo le provviste, mi restava poca biancheria, la coperta, il pacchetto delle lettere, la Bibbia, il necessario per la toeletta e il denaro. Misi nello zaino anche un grosso pane. Sapevo farlo da me ormai, e Johannes mi aveva venduto parte della sua farina. E legai le cinghie. Dopo un'ora la sera era scesa. Johannes non era tornato. Con Johannes, ora che ci badavo, era scomparso anche il mulo. Dunque, mi avevano lasciato solo. Trascorsi molto tempo accanto al fuoco con le spalle poggiate alla capanna, perché non avevo sonno. Pensavo che Johannes s'era forse recato al villaggio vicino, il villaggio delle uova, e che vi era rimasto, sorpreso dal calar della notte. Ripensandoci, dovetti escludere questa eventualità. Ricordavo che Johannes si era allontanato con la latta da petrolio, segno che voleva recarsi a prendere acqua, quindi doveva essere rimasto al fiume, ma a che fare? Perché si era trascinato il mulo se doveva soltanto recarsi al fiume? Non certo per fargli portare il recipiente a quel pigro. E allora? Ma è chiaro. Johannes ha finto di recarsi all'affluente e a quest'ora trotta sulla scorciatoia, anzi è arrivato al comando e racconta di un ufficiale che infesta il suo villaggio da 10 giorni e parla sempre di recarsi sul basso piano, ma non parte mai. Presi a maledire il vecchio che aveva giocato in modo da rendere impossibile la mia fuga. Prima dell'alba non avrei potuto mettermi in cammino e all'alba la collina sarebbe già sorvegliata da una pattuglia. Riconoscevo l'astuzia del primitivo che si affida alla notte per caricare le sue trappole. «Bene», dissi, «te lo sei meritato». Pieno di stizza guardai l'orologio, ma segnava ancora 7, si era fermato. «Ci siamo», dissi. Era un triste presagio che mi accrebbe il malumore. Un'altra ipotesi venne a turbarmi. Forse Johannes era annegato, e il mulo doveva essere rimasto sulla riva, sorpreso dalla rapida scena che si era svolta sotto i suoi occhi, incapace di afferrarne il senso, incapace di aiutare il povero vecchio. Mi levai in piedi di scatto e presi dal fuoco un grosso tizzone. Facendomi luce con quello, lo agitavo perché restasse acceso. Mi inoltrai da capo nel sentiero, gridando per darmi un po' di coraggio. Le ombre erano spaventosamente cresciute e a fatica trovavo la strada. Gridavo il nome del vecchio, ma non perché sperassi in una risposta, ma per spaventare le bestie che a quell'ora usavano di certo recarsi al fiume per abbeverarsi. Il sentiero scendeva, si faceva aspro e strapiombava nel buio. Il tizzone illuminava pochi passi davanti a me, impedendomi tuttavia di vedere la valle e il corso d'acqua. Quando stimai di aver disceso il sentiero per un buon tratto, mi fermai. Dissi che era inutile proseguire e che Johannes non poteva essere annegato e che il mulo non era rimasto sulla riva. Lo avrei sentito nitrire. Non c'era nessuno laggiù, non percepivo il minimo rumore, eccetto quello dell'acqua contro i rami. Se anche il mulo fosse stato divorato dal coccodrillo, dovevo accertarmi. Ripresi a scendere e dopo un po' sentì che ero sulla riva, ma non vedevo nulla. Solo il fruscio dell'acqua, ora più forte, mi diceva che ero sulla riva. Agitai il tizzone sopra la mia testa e non vidi nulla, benché intuissi in quel buio il corso d'acqua. Lo abbassai e scoprì le tracce degli zoccoli del mulo, ma nessun segno di lotta e nessuna traccia di sangue. C'erano alcune strisce sulla sabbia, come prodotte da un erpice, però regolari, non disordinate. Nessun segno di lotta. Mi rallegrai, ma per poco. Ciò significava che Johannes era sull'altipiano. «Johannes!» chiamai. «Johannes!» chiamai ancora, ma rispose soltanto il fruscio del fiume, e allora rifeci di corsa il sentiero, arrampicandomi un po' troppo in fretta. Dopo un centinaio di passi, urtavo contro la latta da petrolio. Era vuota e quasi nascosta in un cespuglio. Dunque Johannes era arrivato sin là. Mi accorsi che il sentiero si biforcava e feci qualche passo sul sentiero sconosciuto, gridando ancora il nome del vecchio. Il sentiero terminava dopo pochi metri in uno spiazzo molto più piccolo di quello del villaggio. Sempre agitando il tizzone, vidi che lo spiazzo era chiuso in fondo da una capanna circolare, intonacata e coperta di paglia. Era una capanna molto ben fatta, ma nel più completo abbandono. Non v'era porta e non osai entrarvi, solo chiamai ancora Johannes per qualche tempo, e poi rifeci la strada verso lo spiazzo e vi giunsi che il tizzone s'era spento e il fuoco anche. Non c'era nemmeno brace e dovetti riaccendere tutto da capo. Dentro di me maledicevo il vecchio, che era scomparso senza dirmi nulla, prevenendo ciò che avevo meditato di fare io, cioè di andarmene, all'alba, senza salutarlo. E allora ripensai alla curiosità che uccide i soldati in battaglia, quando la paura fa levare le teste, perché tutti vogliono vedere, vedere almeno il nemico, non saperlo là davanti senza poterlo vedere. Chiamai ancora Johannes, urlando finché la gola si rifiutò di emettere il minimo grido e anche il minimo rantolo. Stetti addossato alla capanna, bagnato di sudore da capo a piedi, e più volte la rivoltella mi scivolò di mano. La raccoglievo e infine la lasciai a terra, incapace di tenerla. La sentivo inutile. Stavo così inebetito allorché a confortarmi venne un quasi impercettibile, gentile profumo. Suppongo che il sudore avesse ravvivato il profumo di lei sulla manica della giubba quando aveva pianto sulla mia spalla nella buia sala del cinema. Era un gentile, lontano profumo, forse di ciclamino, benché io non conosca esattamente il profumo di questo fiore. Ma la sua gentilezza era tale che la prima immagine a cui potea associarlo fu quella di un ciclamino, di un delicato bouquet di ciclamini. Ma era lontano, e mi chiedevo se la valle, tra le sue altre sorprese, non custodisse anche una cultura di quei delicati fiori. Annusai la giubba, ma non era quella l'origine. Non ricordavo che lei usasse un profumo simile, così infantile e quasi impercettibile. Tuttavia mi ridette animo, portandomi a ricordare gli anni dell'infanzia. Dove avevo sentito quel profumo? Non si trattava ormai dell'ignobile fiato che m'aveva sconvolto in altre occasioni e che non era più venuto a turbarmi. No, questo era gentile e inafferrabile, benché dovessi sempre attribuirne la causa alla mancata cena. Ben presto il profumo svanì ed io restai solo. Temetti di aver paura, ma di che cosa dovevo aver paura? Non c'era motivo di aver paura, mi andavo dicendo. Fissavo gli occhi nel buio e non vedevo nulla. Quindi non dovevo aver paura. Non appariva nulla, nemmeno la più lieve ombra, e le cime degli alberi non si staccavano nemmeno contro la volta del cielo. Il buio era completo e uniforme. E non sentivo il più lieve rumore, nemmeno il rosicchiare di un topo o il sospiro di una talpa. Quella notte nemmeno gli sciacalli urlavano e il riso della iena tardava. Possibile, dicevo. Non ci sono più cadaveri in questa valle e al loro posto fioriscono invece ciclamini? Anche gli uccelli dormivano. Nessuno di essi borbottava o singhiozzava e nemmeno il ticchettio dell'orologio rompeva il silenzio. Lo caricai. Certamente qualche granello di sabbia doveva essersi infiltrato nell'ingranaggio perché non camminava. Fissavo gli occhi sul tizzone del fuoco, ma il buio circostante era eccessivo. Non avrei potuto allontanarmi dalla capanna, ammesso che fossi riuscito a levarmi in piedi. Intuivo che lo spiazzo m'avrebbe respinto. Allora cercai di ridere di quella paura. Presi un ramo e cominciai a batterlo contro la capanna, a tempo, cantando. Poi recitai ad alta voce qualcosa che avevo imparato nei primi anni di scuola. Una poesiola francese di cui il primo verso era «Une montre à moi, quel bonheur!» Mi meravigliavo di saperla ancora e la ripetevo sempre da capo, finché i versi mi parvero insignificanti, ma ero riuscito a placarmi. Non tremavo più. Tutta la notte ripetei quella poesia e soltanto all'alba mi accorsi che avevo la febbre. E forse stavo delirando. Inutile pensare a mettersi in cammino. Lo zaino era già pronto, ma non sarei stato nemmeno capace di sollevarlo. Maledicevo la mia paura ora che le ombre svanivano e lo spiazzo riappariva, e maledicevo Johannes. Stavo appunto maledicendolo quando lo vidi venire in groppa al mulo dal sentiero dell'affluente. Non potei frenarmi. Gli corsi incontro e vidi che fumava una sigaretta. Ne restai così turbato che non feci domande. Johannes nemmeno feci domande. Mi salutò appena, entrò nella sua capanna e ne uscì poco dopo per accendere il fuoco e prepararsi qualche bevanda nella scatola. Sembrava di ottimo umore. Rivolgeva spesso la parola al mulo e gli dette persino un pezzo di pane. Aveva portato alcune uova e un sacchetto di farina. Forse era stato al villaggio e doveva esserci un sentiero a me sconosciuto che vi conduceva. Ma quella sigaretta l'aveva chiesta a un soldato, oppure gliel'avevano data al solito villaggio, a meno che non si trattasse di un semplice mozzicone gelosamente conservato. Dal modo come teneva la sigaretta tra le labbra, si capiva che era la prima volta. La stava sciupando. Quando l'ebbe finita, gettò il mozzicone ostentatamente verso di me, ma penso che non abbia voluto farlo apposta. Tuttavia, schiacciai il mozzicone con rabbia e, con rabbia ancora maggiore, mi indignai del mio gesto puerile.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it